Ciao ragazzi, sono tornato, sono Stefano da Venezia. Voi due proprio siete imbattibili. Mi dispiace, adesso dico una bestialità. Mi dispiace di dover lavorare, di dover scendere dall'auto qualche volta, perché io starei sempre ad ascoltarvi ammaliato dalle vostre parole, dalle vostre flautate parole. Comunque, ciao ragazzi a tutti e due. Sono sempre Stefano da Venezia.
Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Il mio nome è Johnny. Johnny Cashback. La chitarra e le carte di credito sono la mia grande passione. Ho cercato di unirle. Cerco di mettere nelle mie canzoni le spese di tutti i giorni. E così nasce la mia musica.
Buongiorno, ho fatto diversi pagamenti con la carta accreditata all'app per il cashback, ma non ho visto nessun tipo di accredito, nessuna registrazione in merito. Boh.
Non mi hanno accreditato tutte le operazioni che ho effettuato il 31-12.
Io ho una carta pago Bancomat che è anche maestro. Ho provato a registrare sull'app io la maestro, ma non avendo la carta, il codice di controllo, le tre cifre, non me la fa registrare.
Vorrei sapere se i prelievi per il carburante sono validi ai fini del cashback.
Posso mettere sul mio cashback la carta Bancomat di mia moglie?
Ma non era più semplice fare lo sconto direttamente del 10% a ogni pagamento con Bancomat e carta di credito?
Perché se si vuole veramente fare emergere l'evasione fiscale, basterebbe fare come in America, dove tutti scaricano tutto.
Ma io ho la soluzione del cashback. Cashback, scusate. Il cashback.
Deborah, buongiorno.
Buona giornata.
Tu come dici cashback? Perché hai
cashback.
Visto cashback. Ecco, allora, come molti ascoltatori ci hanno scritto, telefonato, eccetera, anche tu, se avessi dei dubbi, scrivi a 2didenari@radio24.it, perché abbiamo avuto l'assicurazione dal dottor Ottaviani di Consap che prenderanno in esame tutte le richieste. Molti ci hanno scritto, sì. Come sai, Deborah, in questo fine settimana. I punti critici, i punti ancora oscuri di questo meccanismo ideato soprattutto per incentivare i pagamenti tracciabili, non per altro, e quindi funzionare come contrasto all'evasione. Dicevo, i punti critici sembrano ancora numerosi. Ma non è l'unica cosa, diciamo così, oscura o difficile da capire che abbiamo in questo momento, perché oggi, cara Deborah, affrontiamo il tema delle cartelle esattoriali. Sei
Beh,
contenta?
Però c'è una buona notizia, perché abbiamo una sorta di nuova tregua, no? Almeno di qualche settimana. Oggi
esatto.
Era pronto a partire un bel, com'è che si dice, un bastimento carico di cartelle,
sì.
E al momento la cui partenza viene rinviata.
È stato tutto congelato, brava, vedo che sei molto aggiornata. Avrai letto allora anche sul Sole 24 Ore di oggi gli ottimi contributi, ad esempio di Mobili, Marco Mobili, Giovanni Parente, di Dario De Otto, di Luigi Lovecchio, insomma tutti i vari esperti e colleghi che si stanno esercitando, e noi oggi cercheremo di fare il punto. Il cercheremo non è per modestia, ma perché effettivamente è molto complessa la situazione che si sta delineando sulla ripresa delle normali attività di controllo, accertamento, quindi le cartelle, i controlli fiscali, i pagamenti e le rottamazioni, cioè la possibilità di saldare con procedure agevolate, con importi agevolati, le proprie pendenze con il fisco. Faremo tutto questo nella seconda parte, cioè dalle 11.30 in avanti. I numeri, se volete sottoporci i vostri casi o dei dubbi, le domande, insomma, sono sempre quelli, però io li ricordo: 800 24 00 24 è il numero verde, 349 238 6666 per i vostri SMS e WhatsApp. Ma poiché oggi è un giornatone in borsa, dico bene, Deborah?
Guarda, ho una marea di notizie da raccontare e ti pregherei di agevolare subito la prima rubrica del lunedì.
Andiamo.
Meteo Borsa.
We are delighted to celebrate with this virtual market open ceremony the start of trading of Stellantis, one of the world leader in the automobile industry, deriving from the merger between FCA and Peugeot.
We are very proud today to be here for our first day of trading as Stellantis. A new company, a new beginning. Stellantis represents an extraordinary opportunity in this challenging era.
Eh sì, avete sentito anche da questa mattina, da quando abbiamo iniziato i nostri collegamenti di borsa dalle ore 9, oggi è una giornata importante per Borsa Italiana perché si quota, esordisce a Piazza Affari Stellantis, che è la nuova società nata dal matrimonio fra Fiat Chrysler e Peugeot Citroën, un matrimonio che è stato costruito negli ultimi due anni e che oggi trova la sua nascita ufficiale appunto con la società sotto lo stesso nome quotata in Borsa Italiana e anche a Parigi. Da domani a Wall Street e non da oggi, caro Mauro, perché oggi il mercato americano è chiuso per il Martin Luther King Day. Le voci che abbiamo fatto ascoltare erano quelle di Raffaele Ierusalmi, l'amministratore delegato di Borsa Italiana, che ha dato il suo benvenuto appunto al nuovo gruppo nato dall'unione fra Fiat Chrysler e Peugeot Citroën, che rappresenta, ha detto, un altro passo importante nel percorso secolare disegnato dalla famiglia Agnelli in grado di rispondere alle sfide globali del settore automobilistico. E poi la voce di John Elkann, nuovo presidente del gruppo. L'amministratore delegato invece Carlos Tavares, che era l'amministratore delegato di Peugeot. Questo è tutto il presupposto di questa giornata. Peraltro, Mauro, stavo ragionando, se fossimo stati in un momento normale della nostra vita, stamattina ci sarebbe stata anche una bella cerimonia in borsa con tutti i protagonisti di questa unione, e invece ci siamo dovuti accontentare di un video che è sul sito della Borsa Italiana, e quindi una cerimonia digitale che comunque insomma è stata interessante lo stesso, con le parole dei protagonisti appunto di questa integrazione. Farei commentare l'operazione al nostro ospite di questa mattina. Vuoi fare gli onori di casa?
È un piacere salutare Davide Biocchi, analista finanziario, che oggi è in collegamento proprio per Meteo Borsa. Allora, giornatona, insomma, l'abbiamo detto, Biocchi. Buongiorno.
Esatto. Do intanto la prestazione del titolo, più 7% in questo momento, il gruppo quota a 13,44 €, la chiusura di venerdì di Fiat Chrysler è intorno ai 12,50 €. Davide Biocchi.
Sì, giornatona possiamo dire, perché comunque il titolo, diciamo così, festeggia con una performance assolutamente esaltante, se posso dire, questa prima giornata. In fondo Fiat non è nuova a questo, io ricordo anni fa, a un certo punto ci fu la scissione tra la Fiat Industrial, quella che oggi si chiama CNH, e la Fiat, sì, e i titoli furono lasciati liberi di flottare, diciamo così, e di fluttuare, diciamo, e questo favorì per entrambi un certo ottimismo. Fu ripetuto l'esperimento quando fu scissa poi Ferrari da Fiat in anni più recenti, e anche lì la libertà di fluttuare diede luogo a un ottimo successo. Quello che si può dire è che di nuovo il mercato sembra premiare Stellantis oggi, c'è sempre un po' di ottimismo, no? È il motivo per cui quando un'attività cambia la gestione, mette fuori il cartello, una volta si usava una striscia gialla con scritto nuova gestione, come dire, ventata di ottimismo, no? Ecco, questa ventata di ottimismo non sappiamo quanto possa durare, però è interessante vederla. Non dimentichiamoci poi che questo titolo Stellantis potrebbe anche essere oggetto di alcuni acquisti, anche per via del fatto che si ridisegna un po' la mappa. È un titolo che per capitalizzazione può ambire ad entrare nell'Eurostoxx 50.
Mauro.
Allora, Deborah, io mi sono segnato delle cose per la settimana per questa settimana, ma il tutto mi viene un po' travolto da questa informazione che ho visto anche sui siti di questo PIL cinese che ha fatto un botto nel quarto trimestre, più 6,5%, e quindi la Cina addirittura, nonostante la pandemia, chiude l'anno in crescita, verrebbe da dire beati loro, più 2,3%. Come dobbiamo interpretare questo fatto? Si è parlato anche del sorpasso della Cina rispetto agli Stati Uniti, Biocchi. Cosa significa questo?
Tra l'altro, aggiungo Aggiungo, Mauro, se mi permetti, il fatto che la borsa cinese sta andando bene da qualche settimana a questa parte e adesso è più allineata anche all'andamento dell'economia reale, mentre noi per tutto il 2020, come ricorderai, abbiamo parlato di questo strabismo dei mercati con le borse in corsa molto accelerata ed economia invece in tracollo. Si ristabilisce un po' di equilibrio, Biocchi?
Ma intanto diciamo che per quanto riguarda la Cina, sembra di poter dire che siccome loro hanno vissuto il Covid per primo, poi insomma sappiamo tutti tutte le polemiche che ci sono dietro la gestione del Covid da parte della Cina, è da molto tempo che sono rientrati in una pseudo normalità e quindi che sono andati in recupero e sono quelli che un po' guidano il faro, sono il faro in questo momento di come potrebbe essere il mondo nel recupero. Ovviamente sappiamo che i ritmi cinesi sono difficilmente replicabili in Europa, però possiamo aspettarci che quando la pandemia passerà un recupero ci sarà anche qui. Certo, questa situazione, no, per cui l'economia reale è andata a picco, invece le borse no, hanno enfatizzato in maniera estrema questo disallineamento tra i mercati finanziari e appunto l'economia reale, che mai come prima era stato così evidente. Oggi io dico spesso che i mercati finanziari sono un po' come un sistema planetario dove il sole è Wall Street e oggi bisognerebbe capire che cos'è che determina il fatto che Wall Street segua certe orbite che sono rialziste sui massimi storici, mentre l'economia reale va da un'altra parte. E questo è legato ai bilanci delle banche centrali. I bilanci delle banche centrali somigliano molto di più all'andamento della borsa di quanto non lo sia l'andamento delle economie reali. E questo perché il denaro immesso nel sistema a suon di quantitative easing pandemici e non, e di interventi delle banche centrali, ha creato questa forma di distorsione. Io avrei una bella metafora per spiegarlo. Immaginiamoci un'autostrada all'interno della quale scorra il traffico e il traffico rappresenti, diciamo così, la massa degli investitori, la liquidità che gli investitori investono. Ora immaginiamoci che l'autostrada sia molto trafficata, tipo quella del ritorno dalle vacanze, e che tipicamente a monte ci siano le banche centrali che convogliano ulteriore traffico, ulteriore liquidità in questa autostrada. E purtroppo il casello principale, mi verrebbe da dire, quello di Melegnano per chi torna sulla direttrice sud-nord a fine vacanza, è chiuso. Ecco, il casello principale, quello che assorbe la maggior parte dei risparmi in finanza, sono i bonds, sono le obbligazioni. E quando dico è chiuso, dico che non dà più sfogo ai risparmi perché non è più appetibile. Chi investe con i tassi negativi o con dei rendimenti, come succede negli Stati Uniti, che come dire, messi assieme con l'inflazione non proteggono appunto dall'erosione del capitale. Ecco allora che tutto il traffico impazzito si rivolge a caselli alternativi, quindi noi abbiamo soprattutto che il secondo casello per importanza in finanza sono le azioni e la maggior parte della liquidità si va a riversare lì e crea questa distorsione di denaro che arriva e che vuole acquistare è il traffico che vuole uscire da questa autostrada e le borse vanno su anche se ci sarebbe da guardare altrove. Esemplare Tesla, no? Grande flusso di liquidità in acquisto, fondamentali che vanno da tutt'altra parte, il titolo che continua a salire. Ma se ci pensate bene, anche gli ultimi dei caselli laterali in questi casi sono presi d'assalto per dare sfogo alle uscite e questo potrebbe spiegare perché per esempio anche il Bitcoin è salito così tanto, giusto per dare una spiegazione.
Bene, abbiamo stamattina preso conoscenza di questa metafora dell'autostrada per spiegare l'andamento dei mercati finanziari. Un'ultima domanda, Biocchi, poi la salutiamo, peraltro dagli Stati Uniti. È una settimana importante perché c'è la consegna il passaggio dei poteri, sostanzialmente il più traumatico della storia, mercoledì, da Trump a Biden. C'è l'inauguration day, ci sono altre trimestrali importanti, arrivano i dati delle società del settore tech questa settimana. Mauro, però, che dici? Ti facciamo fare un commento a Biocchi anche rispetto alla situazione italiana, questa stravagante crisi politica che stiamo vivendo, che ha avuto, insomma, tutto sommato un impatto contenuto in borsa, una piccola fiammatina dello spread, ma bisognerà monitorare quello che succede anche nel nostro paese.
E come no, Biocchi, che i mercati sono preoccupati o se ne disinteressano proprio di quello che succede nella nostra politica?
Ma intanto diciamo due cose, che per quanto riguarda Biden ci sarà da vedere questo piano di stimoli, 1900 miliardi, per alcune cose ha bisogno della maggioranza qualificata dei due terzi, tipo portare il reddito minimo a $15 l'ora, il salario minimo. E quindi bisognerà vedere un po', questo ha frenato i mercati la scorsa settimana, speriamo che tutto succeda senza intoppi. Per quanto riguarda l'Italia, io dico che già in un mondo dove finanza e economia reale viaggiano disastrati, forse noi siamo anche l'unico paese dove anche la politica è un po' disallineata all'economia reale, perché in un momento come questo forse si poteva evitare una crisi, che però non appare ancora tale ai mercati. Se ci fosse una crisi vera con nuove elezioni in vista, probabilmente il timore di un successo di partiti più sovranisti farebbe alzare lo spread. Però guardando ai mercati sembra di capire che probabilmente o si troverà una maggioranza diversa per questo governo, o comunque un governo nell'attuale Parlamento, magari con un presidente diverso. Per ora i mercati scommettono sul fatto che non ci saranno nuove elezioni a breve.
Grazie, grazie a Davide Biocchi, analista finanziario, con noi oggi il meteo borsologo di questo lunedì. E adesso, Deborah, andiamo al giornale radio del risparmio.
E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio.
Ormai i nostri ascoltatori lo sanno che quando introduciamo una notizia con la cavalcata delle Valchirie, sanno già che parliamo di un'ennesima iniziativa dell'antitrust, l'autorità garante del mercato e della concorrenza. Caro mio, adesso nel mirino ci sono finite le palestre.
Cosa hanno fatto le palestre? Sono chiuse? Possono avere sbagliato? Esatto.
Piove sempre sul bagnato. Allora, io ti devo dire la verità, che rispetto a questa notizia sono un po' dalla parte delle palestre, da parte di tutti quei ragazzi, quegli istruttori che non lavorano praticamente ormai da quasi un anno, a parte la breve pausa fra giugno, luglio e poca roba ad agosto. E quindi c'è sicuramente da tenere in considerazione questo aspetto. Allora, però il punto è che molte palestre sono venute incontro ai propri clienti, magari mettendo in coda i mesi che si stavano pagando all'abbonamento, quindi diciamo molta elasticità con la propria clientela c'è stata, qualcuna è stata un po' più rigida e ha continuato a chiedere l'abbonamento mensile appunto alla propria clientela. Per cui che cosa è successo? Che l'Unione Nazionale Consumatori ha segnalato una vicenda specifica all'antitrust. In particolar modo ha segnalato l'operato di questo circuito che si chiama MC Fit Italia, che non avrebbe sospeso i pagamenti dei consumatori che pagavano tramite RID bancario le rate previste dal contratto, proponendo la fruizione in coda. C'è anche da dire, Mauro, che sì, magari questo è un comportamento che poteva anche essere sicuramente riconsiderato, ma molto spesso una banca fa pagare l'abbonamento tramite RID bancario perché la rateizzazione avviene attraverso società di credito al consumo. Non è la banca che prende, come dire, il pagamento del mese direttamente, ma è semplicemente perché consente la rateizzazione tramite dei prestiti. L'antitrust però ritiene che questi comportamenti di non consentire la sospensione del pagamento appunto ai consumatori e ai clienti della palestra siano dei comportamenti che si possono definire pratiche commerciali scorrette, per cui ha aperto un nuovo procedimento che vedremo appunto come andrà a finire. Però appunto ribadisco, sono attività che sono chiuse praticamente ormai da marzo scorso, a parte il piccolo blitz estivo, e quindi bisognerebbe forse considerare anche questi aspetti, pur chiaramente comprendendo anche le ragioni dei consumatori. Mauro.
Allora, io invece ti voglio segnalare che oggi ci sarà una importante raccomandazione dell'OCSE, dell'Organizzazione dei Paesi più importanti, che ci parlerà di alfabetizzazione finanziaria. Allora, questa raccomandazione, che viene diffusa oggi pomeriggio, sintetizza il lavoro che l'OCSE stessa sta svolgendo, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, sulla alfabetizzazione finanziaria. Quindi è una sorta di guida per tutti i paesi su come strutturare le strategie nazionali, che cosa bisogna includerci, come vanno realizzati i programmi efficaci di educazione finanziaria per tutte le varie categorie, dagli studenti più giovani fino ad arrivare agli adulti o a gruppi particolarmente vulnerabili o alle piccole imprese. È una raccomandazione che è stata adottata dal Consiglio OCSE a livello ministeriale alla fine dell'ottobre scorso, 29 ottobre 2020, quindi una sorta di endorsement politico e che pur non avendo natura vincolante, diventa un forte stimolo per i paesi aderenti. Noi, essendo così sensibili, come sempre, alla educazione finanziaria e ai temi della alfabetizzazione finanziaria ed economica, abbiamo voluto salutare, annunciarvi questa iniziativa dell'OCSE oggi pomeriggio. Prego, Debora.
Una notizia la do molto velocemente, questa, perché abbiamo deciso di approfondirla domani con i diretti interessati, nella fattispecie con l'Associazione dei Consumatori Adico, molto attiva in Veneto. Domani sarà nostro ospite il presidente Carlo Garofolini, perché stanno denunciando l'arrivo di finti SMS a firma di Banca Intesa San Paolo, tramite il quale questi malviventi riescono a rubare dai conti correnti dei risparmiatori coinvolti dalle centinaia alle migliaia di euro. Il caso più eclatante riguarderebbe un cittadino del Lido di Venezia a cui sono stati sottratti addirittura 5.000 euro, ma si tratta ormai di una truffa molto diffusa. Potrebbero essere coinvolte nella sola provincia di Venezia almeno un centinaio di persone, per cui sicuramente vale la pena spiegare bene che cosa succede. E se non siete clienti di questa banca e vi arriva un SMS a firma di Banca Intesa San Paolo, sicuramente magari non ci caschiamo, perché non essendo clienti della banca è chiaro che immaginiamo subito che si tratti di un SMS truffaldino. Ma se siete clienti di questa banca e l'SMS che vi arriva è strano, stravagante, magari anche non scritto professionalmente, direi che non è il caso appunto di aprirlo e leggerlo. Ma domani Carlo Garofolini sarà con noi, ci spiegherà nel dettaglio cosa sta accadendo.
Per intanto state attenti allora agli SMS, sono diciamo l'ultima frontiera del serpente corallo, in un certo senso, questo dell'SMS esca che poi aggancia il truffato, cioè quello che possiamo diventare noi. Io vi do invece un aggiornamento su una vicenda che già abbiamo segnalato qui a Due di Denari. La Guardia di Finanza ha sequestrato 21 milioni relativi a servizi a valore aggiunto non richiesti a Wind 3. Si tratta di quella inchiesta che si sta svolgendo qui a Milano, riguarda le attivazioni di servizi appunto che non erano stati richiesti dai consumatori e che invece venivano a loro regolarmente addebitati. Ci sono state numerose perquisizioni, ispezioni e quant'altro. Wind aveva già fatto sapere che ha cessato tutte queste pratiche, ma intanto l'inchiesta prosegue per accertare ulteriori elementi di reato. Vedremo come proseguirà. Adesso invece vediamo come proseguono i mercati, cioè le borse.
Il cashback, scusate.
Due di Denari.
Aspetta domani per dirgli di sì. Stasera rimani ancora con me. Io so quanto male ho saputo fare a te.
Ecco, caro Andrea Roccabella, che oggi sei preziosamente di là dal vetro in regia, non è che volevo sentire, che volessi sentire tutta la canzone di Fred Buongusto, ma solo quel verso in cui lui dice: io so quanto male ho saputo fare a te, perché mi sembra così plasticamente riprodurre quello che molti di noi pensano sulla vicenda delle cartelle esattoriali. Doveva partire una valanga di cartelle esattoriali, lo ricordava Debora proprio all'inizio di trasmissione, ma è intervenuto un decreto legge, il decreto legge numero 3, un decreto legge molto scarno di due soli articoli, ma difficilissimo da interpretare. Allora, noi questa mattina, cara Debora, è meglio se ci appoggiamo non a uno, ma a due esperti che ci spieghino esattamente com'è l'agenda del contribuente in questo momento e che cosa potrebbe succedere e modificare ancora le nostre aspettative, il nostro futuro di contribuenti o, mi viene da dire, aspiranti tali. Prego Debora, vuoi presentare tu gli ospiti?
Molto volentieri, faccio in questo caso io gli onori di casa. Saluto e ringrazio Rosanna Cerno, commercialista esperta in tematiche tributarie e fiscali per Il Sole 24 Ore, sicuramente questa mattina alle prese con le telefonate dei suoi clienti che vogliono capire che ne sarà di loro e delle loro scadenze fiscali. Rosanna, ben trovata e buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi.
Alle prese invece con i provvedimenti del governo, nel tentativo di decifrarli a nostro beneficio, Giovanni Parente, collega del Sole 24 Ore. Giovanni, ben trovato.
Grazie, buongiorno.
Allora, cara Deborah, io proverei a partire così, se sei d'accordo. Facciamo il punto. In questo momento è stato sospeso questa ripresa di attività di cartelle sì. esattoriali. È stata sospesa fino al 31 gennaio perché poi magari succede qualcos'altro. Ma adesso, dottoressa Acerno, qual è la nostra agenda? Quindi è tutto fermo fino al 31 gennaio, ma dal 1 febbraio poi cosa ci potrebbe succedere?
Allora, intanto dal 1 febbraio 2021, stando a questo nuovo provvedimento, dovrebbero riprendere tutte le attività di notifica, di avvisi, di accertamento, anche quelli da parte dei comuni, cartelle esattoriali da parte di agenzia riscossione, anche lettere di presa in carico delle somme. Insomma, riprende tutta l'attività, diciamo così, sia dell'Agenzia delle Entrate che di Agenzia Entrate Riscossione, non che finora non abbiano lavorato, ma diciamo tutta l'attività che poi viene prodotta al contribuente. Quindi dal 1 febbraio in poi potremmo essere destinatari di cartelle o avvisi che finora non sono stati emessi in quanto c'era questo periodo di sospensione.
Ecco, ma quindi oggi, scusi dottoressa Acerno, io faccio veramente fatica poi a seguire il tutto, oggi non dovremmo aver ricevuto nulla né ricevere nulla da qui fino a fine mese.
Le nuove, in verità, lei si ricorda bene che la prima sospensione c'è stata dall'8 marzo 2020. Questo vuol dire che chi ha già ricevuto entro l'8 marzo, ma anche qualche giorno più avanti, insomma, perché le notifiche, magari soprattutto quelle fatte dall'Agenzia delle Entrate tramite posta o messi notificatori, magari ci mettono qualche giorno in più per arrivare. Diciamo che l'attività è stata sospesa a partire dall'8 marzo 2020. Quindi, se invece ho già ricevuto fino a quella data delle cartelle di pagamento o degli avvisi di accertamento, i cui pagamenti sono in scadenza dopo l'8 marzo 2020, allora c'è questa sospensione fino al 31 gennaio 2021, i pagamenti riprenderanno il 1 marzo.
Deborah, prego.
Ma allora, volevo fare un punto con Giovanni Parente. Se non capisco male, quell'oggetto del provvedimento di settimana scorsa è il quinto rinvio da inizio pandemia. Secondo te perché hanno scelto questo rinvio di 15 giorni per la notifica degli atti? Perché appunto, da quello che capisco, il cuore di tutto il provvedimento del decreto di settimana scorsa, questo decreto piccolino ma molto denso di significato, appunto come ci spiegava anche Rosanna, contempla questo rinvio delle notifiche sostanzialmente. Ma 15 giorni sono sufficienti a mettere in pace il cuore dei contribuenti?
Deborah, temo di no, però insomma è stata fatta questa scelta anche in un momento in cui di crisi politica, non ce lo scordiamo, e quindi insomma in qualche modo serve a prendere tempo. Serve a prendere tempo perché è chiaro che c'è una difficoltà da un lato della macchina della riscossione a reggere l'urto delle cartelle e soprattutto del malumore sociale che queste cartelle potrebbero produrre e della pressione sugli uffici della riscossione. Insomma, per oggi appunto si aspettava la ripresa delle notifiche, c'è stato un accordo fatto con i sindacati della riscossione la settimana scorsa proprio per gestire questa fase con molta attenzione, sia in termini appunto di attenzione al contagio, sia di eventuali figli assembramenti che si sarebbero potuti produrre davanti agli sportelli di agenzie di entrata di riscossione. Quindi c'è proprio un problema di ordine pubblico da quel punto di vista. Dall'altro c'è un problema finanziario, è evidente, perché la crisi che ha prodotto la pandemia con regioni che sono ancora in zona rossa, altre che sono in zona arancione, quindi esercizi commerciali chiusi, non consente di avere la liquidità necessaria a poter pagare, a saldare i debiti, che sono debiti per carità, quindi i debiti si pagano, sono debiti con l'erario, col fisco, in questo momento. Quindi che cosa bisogna fare? Si prende tempo per cercare di trovare una soluzione su più fronti. Probabilmente cercare di far partire queste notifiche in maniera più scaglionata, avendo più tempo a disposizione per poter appunto consegnare gli atti della riscossione a contribuenti autonomi e imprese, e dall'altro tempo, dall'altro lato, però, a preparare il terreno mi sembra ormai quasi impossibile fare, non farne a meno, a una nuova ipotesi di rottamazione delle cartelle, perché è l'unico modo in qualche modo per venire incontro ai contribuenti e consentire così di saldare il debito con lo sconto di sanzioni e interessi. Naturalmente, perché questo funzioni, le cartelle devono essere prima notificate.
Ecco, però Giovanni, tu hai introdotto un po' la parola chiave che, su cui molti puntano e che è rottamazione, perché adesso in questo momento in realtà l'attività della rottamazione è, se ricordo bene, ferma, ma poi a marzo riparte il tutto. Chiedo conferma alla dottoressa Acerno e non mi avventuro oltre.
Sì, allora ricordiamo che il primo marzo 2021 diciamo scade il nuovo termine di pagamento delle rate in scadenza nel 2020, che inizialmente era stato fissato al 10 dicembre 2020. Quindi, per intenderci, chi ha aderito ad una rottamazione terra o anche a un saldo e stralcio e non è ancora decaduto, tutte le rate in scadenza nel 2020 dovranno essere pagate in un'unica soluzione entro il 1 marzo 2021. Sebbene anche il 1 marzo 2021, in questa data, dovrà essere pagata la prima rata del 2021, quindi un esborso importante. Tra l'altro, riscossione ripete sempre, ribadisce in più comunicati stampa che ha emesso, che anche in questo caso la data del 1 marzo è una data dove non c'è la tolleranza dei famosi 5 giorni. Quindi entro il 1 marzo tutte quelle rate che avrebbero dovuto essere pagate nel 2020 più la rata del 2021 vanno pagate, per non perdere i benefici della rottamazione terra e del saldo e stralcio, che, lo ricordiamo, soprattutto per la rottamazione terra il beneficio più importante è quello dello stralcio completo, della decurtazione completa delle sanzioni e degli interessi di mora, insomma.
Che poi è proprio un lunedì nero del contribuente questo primo marzo, allora, perché tutto quello che non è stato pagato come rottamazione o saldo e stralcio nel 2020 dovrebbe essere in pagamento quel lunedì lì e non oltre. Ho compreso bene, Acerno?
Sì, anche se qui stavo vedendo riscossione, in verità dice che adesso le sospensioni valgono fino al 28 febbraio, cioè, o meglio, cosa voglio dire? Tutte le somme che avrei dovuto pagare entro il diciamo entro il 31 gennaio, no? Prima sì. Di questo decreto avevo ricevuto delle cartelle di pagamento, erano scaduti i 60 giorni, non avevo provveduto al pagamento in quanto c'era stata questa famosa sospensione dall'8 marzo prima al 31 dicembre 2020. Adesso questa sospensione è stata fatta dall'8 marzo al 31 gennaio 2021. Fatto sta che adesso io dovrei pagare quelle somme entro il 28 febbraio 2020. C'è un problema qui, il 28 febbraio è domenica, però qui sto vedendo proprio in diretta sul sito di riscossione continua a dire entro il 28 febbraio, quindi per diciamo evitare i problemi io direi di fare questi pagamenti entro il 28 febbraio, quindi entro il venerdì diciamo precedente, che potrebbe essere il 26.
Sempre che non intervenga qualcos'altro, ma lo scopriremo tra poco. Prima sentiamo come va il traffico.
Ma fate un po' di scuola guida ogni tanto.
Due di denari.
Vi stupite che il PIL cinese abbia fatto nell'ultimo trimestre un più 6%? Date la notizia come corretta. Ha fatto sui prodotti medicali e paramedicali, cioè mascherine, prodotti elettronici, pulsosimetri e cose varie. Quindi ci ha dato il virus e gli strumenti per controllarlo e per contenerlo, secondo loro. E continuiamo a comprare cinese? Che abbiamo tutte le aziende italiane che producono queste cose meglio.
E vabbè, però la, come dire, la potenza di fuoco della produzione cinese è ben diversa dalla capacità appunto produttive delle aziende italiane. Vabbè, insomma, magari faremo in una occasione, Mauro, magari giovedì, con Investire Informati un punto anche su questa crescita cinese della prima parte del 2020, che appunto è stata piuttosto consistente, come abbiamo avuto modo di raccontare. Ti rilascio alle tue cartelle, 50 milioni che avrebbero dovuto rimettersi in moto oggi, non di cartelle, diciamo di atti complessivamente, di accertamenti e non solo. Dove eravamo rimasti, Mauro?
Eravamo rimasti che per adesso l'agenda è questa qui. Abbiamo un termine fino al 31 gennaio di sospensione e una ripresa dell'attività, diciamo pagamenti attesi entro il 28 febbraio, che però, come ci ha ricordato Rosanna Cerno, attenzione, cade di domenica, meglio anticipare il venerdì precedente. E poi dal 1 marzo invece aspettiamo, diciamo, tutto quello che non abbiamo pagato se stavamo rottamando, se eravamo appunto alle prese con la rottamazione o con il saldo estralcio. Ecco, fino a qui ho preso diligentemente appunti e spero di non avere frainteso nulla, però tutto quello che ci aspettiamo adesso è magari che possa intervenire un ulteriore slittamento che, leggendo dal Sole 24 Ore di oggi, proprio grazie anche all'articolo che Giovanni firma insieme a Marco Mobili, si attivi magari un meccanismo di rottamazione definitiva, cioè si cessa la materia del contendere con una serie di cartelle oramai inesigibili e quindi si va a fare una rottamazione un po' più mirata. È un'utopia, Giovanni, o ci si può riuscire anche in queste condizioni politiche che non sono un dettaglio indifferente?
No, non sono un dettaglio indifferente, ma credo che sull'inesigibilità, cioè praticamente sui crediti che non si riescono più a recuperare, ma che sono crediti ormai vecchissimi, ricordiamo che, come lo chiamano in gergo tecnico, magazzino, no? Ci sono 1.000 miliardi di crediti ancora da riscuotere, 1.000 miliardi, quindi insomma il peso degli NPL di Stato, visto che voi trattate spesso di finanza, è enorme. Quindi in questo caso Ruffini, che è il direttore delle entrate, il presidente dell'agenzia di riscossione, lo sta dicendo da mesi al Parlamento, ha detto così non si può più andare avanti, bisogna fare un'operazione che ci consenta di concentrarci solo su quelli che sono i crediti effettivamente che possiamo recuperare, fare delle azioni anche quindi quelle, le cosiddette maniere forti, a partire dai fermi, dalle ganasce, per arrivare a fine dei pignoramenti su quelli che sono i crediti che si possono recuperare. Sugli altri mettiamoci, come dire, una mano sulla coscienza, diamogli un punteggio di bassa, un rating bassissimo, stralciamoli. Questa operazione però temo non si possa fare subito, ma si possa fare nell'ambito di una riforma fiscale che, sempre che il governo resista, sempre che questa maggioranza tenga a botta e questo Parlamento non si sciolga, richiederebbe un duplice passaggio: prima l'approvazione di una legge delega e poi di un decreto attuativo, quindi non è un'operazione così, come dire, immediata, però insomma è evidente che è la strada maestra è quella, perché altrimenti tenere ancora tutti questi crediti, che sono in realtà dei crediti cartastraccio, dei crediti virtuali, non aiuta a nessuno e soprattutto è una spada di Damocle anche sull'attività della riscossione, che è condizionata da non poter poi selezionare, se non c'è un criterio legislativo, tra cosa da seguire e cosa no.
Sì, Mauro, volevo una curiosità con la dottoressa Cerno, se possibile, perché noi naturalmente stiamo parlando di questa ulteriore provvedimento appunto rinvio delle cartelle esattoriali, quello che volevo sapere è se esiste una graduatoria, una statistica, un'indagine, un monitoraggio, una ricognizione che ci racconta quali siano le tipologie di atto per cui prevalentemente appunto il contribuente chiede la sospensione e il rinvio, dottoressa Cerno, tanto per far capire anche agli ascoltatori di che cosa stiamo parlando, puntualizzando anche il fatto che noi stiamo parlando di una facoltà data ai contribuenti, ma chi ha la capacità economica per farlo può anche continuare a rispettare le scadenze fiscali, dottoressa Cerno.
Sì, questo è indubbio. Allora, le sospensioni hanno riguardato, per chi se ne volesse, cioè per chi se ne è voluto avvalere, non solo per cartelle di pagamento, ma anche avvisi di accertamento notificati direttamente dall'Agenzia delle Entrate
e magari anche impugnati in commissione tributaria, ma siccome da noi vige il sistema della cosiddetta riscossione frazionata, quindi fino a quando io non avrò avuto ragione effettivamente su quell'atto di accertamento, per legge devo pagare comunque delle somme. Queste somme le devo pagare di solito ad agenzia entrate riscossione, sto semplificando. Quindi diciamo che nella maggior parte dei casi, almeno in base anche a quella che è la mia piccola esperienza, vedo che quasi tutti si sono avvalsi di questa sospensione, nel senso che dall'8 marzo 2020 ecco che nessuno ha fatto più pagamenti. Il problema qual è adesso? È che entro il 28 febbraio, salvo ulteriori proroghe, la verità è questa, entro il 28 febbraio queste somme, secondo legge, dovrebbero essere pagate in un'unica soluzione. Quindi tutto ciò che io non ho pagato da marzo fino a gennaio 2021, queste rate io le dovrei comunque pagare entro il 28 febbraio in un'unica soluzione. Questo è il vero problema. Allora qui è venuto in soccorso, diciamo, qualche provvedimento, un provvedimento precedente, dove adesso si ammette la decadenza dalla dilazione non più per 5 rate ma per 10 rate. Semplifico, se prima di questa sospensione io avevo la possibilità di saltare fino a 5 rate prima di decadere dal beneficio della dilazione, adesso decado se non ne pago 10. Quindi un'agevolazione che viene data è quella di dire: entro il 28 febbraio, se hai fatto già una rateazione, paga delle rate e quelle che riesci a pagare facendoti i calcoli, saltane magari 7-8, non arrivare a 10, così che la dilazione ti viene comunque, come dire, concessa e tu continui a pagare in maniera dilazionata. Se invece hai delle somme da pagare, entro l'8 marzo le avresti dovute pagare e non le hai pagate grazie alla sospensione, adesso puoi presentare immediatamente un'istanza di dilazione a riscossione, sapendo che sei avvantaggiato, in quanto fino a 100.000 euro di debito non devi dimostrare le tue difficoltà e quindi ti viene concessa la dilazione automaticamente e avrai tempo per pagare anche in questo caso entro il 28 febbraio la prima rata, non tutto insieme, e avrai tempo magari qualche volta di saltare una rata, perché fino a 10 rate tu non decadrai. Non so se sono stata chiara, però ecco, questo è il concetto.
Diciamo che abbiamo più tempo per continuare a pagare a rate, quindi si può sfruttare questo aumento di tolleranza, questa maggiore tolleranza per sfruttare ancora il meccanismo del pagamento a rate. Però un ascoltatore ci chiama da Venezia, Mauro, ci dice: ma io veramente ho ricevuto delle cartelle già diciamo in vigenza del decreto legge, verrebbe da immaginare. Mauro, buongiorno.
Buongiorno.
Ci dica.
Questa è la verità. La settimana fa ho ricevuto le cartelle.
Ma per cosa le contestano? Che tipo di imposta?
Un'imposta del 2018. Ha capito.
Quale? Quindi, un IRPEF? Una...
No. Praticamente dei bolli. Ha capito?
Dei bolli, sì. Relativi a che cosa? Giusto per mettere sull'avviso.
La circolazione dei veicoli di mia proprietà.
Ah, il bollo, quindi il bollo dell'auto sostanzialmente.
Sì.
Ha ricevuto le cartelle sul bollo auto. Rosanna Cerno, sì. Queste non sono sospese allora, questo tipo di... sono regionali?
Esatto. Qui parliamo di cartelle esattoriali che derivano ad esempio da liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi, quindi oppure controlli formali della dichiarazione dei redditi. Faccio un esempio: quelle che derivano ad esempio da spese mediche indicate in dichiarazione ma che non risultano, come dire, detraibili secondo l'Agenzia delle Entrate, o ancora le famose ristrutturazioni, o ancora il fatto che io ho indicato in dichiarazione un determinato costo, un determinato debito d'imposta e poi facendo la liquidazione non è quello il calcolo esatto. Quindi queste sono le cartelle di pagamento, o ancora cartelle che derivano per esempio da imposte di registro non dovute e non versate.
Mentre poi questo del bollo auto non rientra in queste sospensioni.
No.
Deborah, abbiamo 30 secondi, no? C'era forse un WhatsApp di chiusura?
Io credo che il problema non sia il fatto che il 28 può venire di domenica oppure il distanziamento dei pagamenti. La gente si è chiesto di spostare le tasse perché non aveva i soldi, se ora sono stati chiusi e non ce l'hanno. È quello il problema. Semmai che non c'è la liquidità per pagare, chi è stato chiuso, anche se i debiti sono pregressi, intendeva pagarli col lavoro che avrebbe fatto in quest'anno. Ma se quest'anno non può l'aver lavorato che era chiuso, per ragione logica non c'hanno i soldi.
E allora Deborah, questo è un po' l'editoriale di chiusura, mi verrebbe da dire, che ne pensi?
Sì, molto efficace direi, tra l'altro il tutto mentre anche stiamo ipotizzando una nuova riforma fiscale, che anche questo è un tema al centro del commento di questa mattina del pezzo di Mobili e Parente sul Sole 24 Ore. Ma ci ritorneremo, insomma, temi che ti piacciono tanto, non te li voglio mica far mancare prossimamente nelle nostre trasmissioni.
E allora va bene, ci torniamo senz'altro, intanto grazie e buona giornata a tutti.